tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Agnetti.
Agnetti, l'attentato di Londra segna il terrorismo in grande stile oppure l'ennesimo attentato da lupo solitario?
Io direi che è un po' una via di mezzo, nel senso che gli investigatori adesso stanno cercando eventuali complici, quindi vediamo se è trattato di un'organizzazione vera e propria dietro quello che è successo a Londra. Direi che nelle modalità ci sono molti dei criteri, diciamo così, delle indicazioni dell'ISIS, ricorda molto quello che è avvenuto a Londra, l'attentato di Nizza per esempio, cioè il mezzo lanciato sulla folla per falciare proprio le persone in luoghi che si sa che sono molto frequentati, come era appunto a Nizza la passeggiata a mare, la promenade des Anglais, e qui a Londra il ponte di Westminster. Quindi è chiaro che la modalità da prescelta rientra nei canoni dell'ISIS, anche se si è trattato di un lupo solitario. Difficile dirlo adesso, lasciamo un po' che gli investigatori facciano il loro lavoro e vediamo se si scoprirà un'eventuale cellula in Inghilterra che ha agito ed eventualmente sarebbe pronta ad agire ancora per attentati analoghi a quello a cui abbiamo assistito giovedì scorso.
Ma come mai l'Italia è relativamente immune dal terrorismo?
Da questo genere di terrorismo? È una bella domanda, speriamo che continui a esserlo, perché naturalmente sarebbe drammatico che anche l'Italia, che tra l'altro per il fatto di avere la capitale del mondo cristiano, il mondo cattolico qui a Roma, in teoria dovrebbe essere anche molto più esposta rispetto ad altri paesi di tradizione laica, per dire, o come l'Inghilterra. Non che non abbiano anche lì naturalmente una forte identità religiosa, ma io dico che i paesi anglosassoni sono proprio di tradizione laica più che di tradizione così strettamente, fortemente cattolica come il nostro paese. Quindi teoricamente, diciamo, l'Italia e Roma in particolare sarebbe un obiettivo. Se ancora non lo è stato, e speriamo che continui a non esserlo, secondo me le motivazioni sono differenti. Una è dovuta al fatto che i sistemi antiterroristici di intelligence, di servizi segreti eccetera funzionano abbastanza efficacemente, quindi le misure che sono state prese a partire dal 2001, ma forse anche prima, perché l'efficienza dei servizi segreti italiani è abbastanza riconosciuta anche a livello internazionale, quindi da questo punto di vista le cose hanno funzionato fino adesso. Però bisogna anche dire che i numeri sono differenti rispetto a quelli di paesi come la Francia, dove le persone a rischio di contaminazione del fondamentalismo, i numeri sono molto più alti, lì parliamo di platee di milioni di persone, ma anche se ci limitiamo alle persone più pericolose, più inclini a farsi contaminare dall'ideologia fondamentalista, parliamo comunque di numeri più alti rispetto all'Italia, quindi anche le infiltrazioni, chiaramente una cosa è farle su numeri piccoli, una cosa è farle su numeri grandi, che magari vivono in bandiere sterminate come nel caso di Parigi. Qui, ecco, in Italia è relativamente più facile infiltrarsi nei luoghi più sospetti, come possono essere le moschee prima di tutto, ma direi anche i luoghi di raduno, i call center, un po' tutti i luoghi dove ci sono occasioni di incontro tra gruppi di fanatici religiosi. Quindi questo da una parte, dall'altra conta anche la politica migratoria portata avanti dall'Italia, che forse agli occhi del mondo islamico non è tra i paesi canaglia, per dire, che hanno respinto alle frontiere le ondate di immigrazione come hanno fatto altri paesi, insomma. Non c'è poi un'immigrazione di vecchissima data in Italia come per esempio in Francia, che in qualche modo può sedimentare forme di opposizione posizione, se non di insofferenza nei confronti del paese ospitante. Ecco, diciamo, tutto questo insieme di ragioni finora ha preservato sufficientemente l'Italia da attacchi terroristici, ma non è che lo ha definitivamente messo al sicuro. Ecco, diciamo, bisogna sempre tenere la guardia alta, io di questo sono assolutamente convinto.
E la prova dell'efficienza italiana sono proprio le celebrazioni del Trattato di Roma, che si sono concluse senza problemi. Ma qual è il bilancio di questi 60 anni d'Europa?
Beh, direi che siamo in un momento decisivo, un momento chiave, come ha sostenuto il Presidente Mattarella, ma anche Prodi nei giorni scorsi. C'è un momento di svolta che dovrà un po' decidere le sorti future dell'Europa, perché sono stati fatti in 60 anni progressi enormi, cioè anche dal punto di vista dell'identità europea, non solo dal punto di vista dell'integrazione economica, molto meno quella politica e quella amministrativa, su cui qui ancora i passi da fare sono enormi. Però l'idea di un'identità europea in questi 60 anni è andata avanti, si è cementata soprattutto tra i giovani con i programmi come Erasmus e Leonardo, insomma, che hanno consentito uno scambio, e anche dalla facilità con cui i giovani, ma tutta la popolazione, si può spostare tra un paese e l'altro, l'abolizione delle frontiere, quello ha molto contribuito. Oggi siamo a un punto di svolta perché molti fattori, prima di tutto direi la crisi economica generale, ma poi l'impatto dell'immigrazione, anche le questioni in grandi movimenti internazionali, per dire anche tutto quello che è avvenuto in America, per concludersi con l'elezione di Trump. Sono tutti fattori che adesso spingono verso una maggiore disintegrazione, diciamo così, una ricerca di maggiore sovranità, adesso parola che va molto di moda, soprattutto tra i populisti europei, recupero della sovranità dei singoli paesi, quindi il contrario di quello che è il cammino verso l'integrazione. Si cercano soluzioni, antidoti verso questa tendenza alla disgregazione, che sarebbe assolutamente deleteria, riporterebbe l'intero continente indietro di decenni, in un periodo in cui tra l'altro l'integrazione è assolutamente necessaria, non solo per ragioni economiche, ma io direi soprattutto per ragioni demografiche. Quindi basterebbe avere un po' in mente le grandi tendenze, quelle di lungo periodo, a cominciare da quelle demografiche, per capire che l'Europa ha assolutamente bisogno di nuova linfa, quindi anche dell'apporto dell'immigrazione per poter sopravvivere, rafforzarsi e riuscire a competere sul terreno internazionale di fronte a giganti come l'America, la Cina, l'India, eccetera. Quindi assolutamente servirebbe avere una visione un po' lungimirante. Oggi purtroppo l'Europa si deve confrontare con queste tendenze disgregatrici, contro il populismo di miope, insomma, che non vede al di là del proprio naso, e deve contrastare queste tendenze per poi poter rilanciare il discorso europeo un po' più in avanti. Vediamo un po', speriamo, ecco, direi che il punto chiave sta nelle elezioni francesi e tedesche che avverranno nel corso di quest'anno, lì un po' vedremo qual è il segnale di svolta. Un punto positivo, diciamo, che induce all'ottimismo è il risultato delle elezioni in Olanda, che in qualche modo ha rintuzzato la minaccia populista. C'è poi da tener conto del discorso dell'Europa a due velocità, che magari affronteremo in un'altra puntata, perché anche l'Europa a due velocità comporta una serie di conseguenze sulle quali bisogna ragionare.
E sono ripresi alla grande gli sbarchi sulle coste della Sicilia. Con l'arrivo della bella stagione sarà da aspettarsi una ripresa degli sbarchi?
Sì, probabilmente sì. Questa è ancora un po' fuori stagione, questa ripresa di queste ultime settimane, perché ancora le acque sono fredde. Sì, c'è da aspettarsi una ripresa degli sbarchi e una ripresa anche delle polemiche, perché adesso per esempio viene messa in discussione l'opera di salvataggio di alcune ONG, che i cui obiettivi non sono molto chiari, anche gli stessi finanziamenti. Certo, quello che bisognerebbe assolutamente evitare è di creare ulteriore confusione intorno a un problema come quello dell'immigrazione, che appunto è assolutamente decisivo, determinante sulle sorti dell'Unione Europea.